Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, benvenuti a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Sabato 2 maggio staremo insieme fino alle 15 per parlare di cinema, qualche uscita cinematografica, il Trento Film Festival che si va a chiudere insomma questa sera con la premiazione, poi domani con le repliche. Come in ogni puntata, vabbè, intanto vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram Barb Sorrentini, dove vi racconterò anche qualcosa da Trento. E cominciamo sempre con il nostro montaggio di clip cinematografiche.
Salve!
Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
Sono Andy Sachs. Andrea!
Era una delle Emily.
Una delle che?
Sono un accademico, ma anche uno scrittore.
Pensi di salvare il mondo con il teatro?
Sì, esatto. Tutto quello che scrivo prende ispirazione dalla vita.
Fratello.
Che è successo?
Ma come, non l'hai saputo? Ci hanno sospesi tutti.
Lei ha fatto degli esami medici recentemente?
Sì, perché mi sentivo affaticato.
Lei è giovane, ha la priorità. Può iniziare già lunedì.
Devo chiederti una cosa per lunedì. Io devo...
Un momento, aspetta.
Che succede?
Una ragazza che conosco, non voglio che mi veda.
Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
Ciao.
Ciao.
Senza sapere di noi.
Mi ha scritto la lettera più bella che ho ricevuto.
Andando con ordine, insomma, i film, un grande weekend cinematografico, ce n'è di per tutti i gusti. Si parte con Il Diavolo Veste Prada di David Frankel, è la seconda, ovviamente, Il Diavolo Veste Prada 20 anni dopo, sempre con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Diciamo che qui la lotta di Miranda Presley è contro Emily Charlton, la sua ex assistente che era diventata una dirigente rivale, poi passata in una grande casa di moda. E in mezzo ovviamente c'è anche la giovane, non più giovane, Anne Hathaway, che va a scrivere, insomma, fa la giornalista all'interno della rivista, insomma ritorna sotto le grinfie di Miranda. Il film è in buona parte girato anche a Milano, si vede una Milano che ricorda anche molto New York con i droni, immagino che molti di voi abbiano visto, incrociato le riprese. Comunque adesso il film in sala e naturalmente è divertente, insomma siamo tutti un po' fan, soprattutto di Mary Strip nei panni di Miranda, o meglio di Mary Strip sempre, punto. Poi l'altro film è Yellow Letters di Ilker Shatak. Ricordate il suo film precedente ambientato in una scuola, era La Sala Professori il titolo del film. Qui si racconta di una Turchia in cui una coppia turca, lei attrice, lui drammaturgo e regista e anche docente universitario, entrano nel mirino delle autorità turche come oppositori del regime di Erdogan, quindi la loro fuga, il loro esilio in un'altra città, anche con una figlia adolescente che ovviamente ne paga un po' le spese di questa situazione, raccontato in maniera molto delicata. Nino di Pauline Locquesse, questo film era stato visto al Festival di Cannes e Théodore Pellerin, il protagonista, è stato anche premiato. La storia di un giovane ragazzo che si accorge di avere una malattia a Parigi ed è lì che si trova di fronte a una riflessione nuova per quello che riguarda la propria vita. Anche questo film, ve lo consiglio caldamente, ovviamente è abbastanza un pugno allo stomaco, però lui è di una bravura veramente incredibile, lo si segue dall'inizio alla fine. Poi arriva Resurrection, anche questo dal Festival di Cannes, di Bigan, è un film cinese, un po' la morte del cinema, si presenta così il film in una nota di regia, un concetto celebrato e ripercorso nei decenni principalmente da altro cinema, perché sembra che sia nella natura stessa della settima arte, il discorso autoriferito, in particolar modo relativo alla la propria fine anticipata e annunciata. E questo viene fatto attraverso diversi stili cinematografici, un film abbastanza sorprendente perché è un viaggio nella storia del cinema negli anni. E poi c'è Nel tempore del ballo di Pupi Avati con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio. È una storia di cadute e di rinascita di un protagonista che appunto è Massimo Ghini, Gianni Riccio, un famoso conduttore televisivo che cade in disgrazia ma soprattutto si deve confrontare con la legge. Questa storia qua è raccontata con la maestria di Pupi Avati, con il suo tipico stile anche un po' ironico e strafottente per certi aspetti. Poi vi segnalo anche questo.
Nel nostro ambiente non sei nessuno se tuo padre non era un attore. Nella sua forma più...
Questo è Kokuo, il maestro di Kabuki di Sang Il-Lee. Il regista è di origine coreana ma di terza generazione giapponese e racconta in questo film, che ha avuto un successo pazzesco, è stato il maggiore incasso in Giappone e adesso è appena stato al Faris Festival e ora è uscito nelle sale, ed è la storia di un ragazzino molto giovane che viene preso sotto la protezione di un celebre attore di Kabuki, Anjiro Anai, dopo che il padre viene ammazzato sotto i suoi occhi in quanto leader della mafia giapponese, della Yakuza, e lui diventa veramente uno dei più importanti maestri e artisti di quest'arte antichissima che è il kabuki, arte teatrale che porta in scena gli attori che interpretano anche le donne con grandi kimoni, trucco, parrucco e soprattutto delle coreografie molto molto ferree, rigide.
Dista suo figlio e niente potrà mai fargli cambiare idea.
Non importa quanto talento hai, conta soltanto chi è tuo padre.
In che senso? Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche.
Ma dai, queste donne, ma non
c'è... Qua forse non c'è bisogno di dire niente. Ritorna restaurato Un sacco bello di Carlo Verdone, il film del 1980 con quei tre personaggi incredibili, Enzo, Leo e Ruggero. Che altro vedevo dire? Andate a rivederlo al cinema, che è una gran cosa.
Andiamo.
No matter what, no matter what, you got to strut. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me. Hate all you want, but I'm dangerous, you gon' burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming, Kiki. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Yes, serve a little sass, yes, with a little side of ass, yes. Got the front row screaming, okay. Yes, do a little twirl, yes, let them know I'm that girl, yes. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway.
Dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entree. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, 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 everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Never gon' see me waiting at the door, no. Get out of the way, ho.
Yes, serve a little sass, yes, with a little side of ass, yes.
Got the front row screaming, okay. Turn a dance floor into a runway.
Runway, Lady Gaga, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. C'è una scena in cui Lady Gaga sfila a Brera, perché le sfilate le hanno ricostruite a Brera, a Milano. Non vi dico nulla, abbastanza una sorpresa. Così come la cena di gala che viene fatta davanti al Cenacolo, ma che vi devo dire non è certo quello vero, però insomma ci hanno provato. Ora Chassì, andiamo a Trento, dove si sta svolgendo il Trento Film Festival. Da lì abbiamo sentito alcuni registi di film che sono stati presentati, uno di questi per primo è Francesco Clerici. Ascoltiamo una clip di uno dei suoi due film che ha presentato e poi l'intervista.
Mi sto preparando per un'attività subacquea alla ricerca di esseri viventi che possano in qualche maniera ostacolare l'aerodinamicità del mio scafo. Quindi mi pucerò in acqua, che oggi credo sia intorno ai 14-15 gradi, e con una bella spazzolata farò man bassa di tutto.
Dal Trento Film Festival parliamo di due film e un solo regista, che è Francesco Clerici. Bentornato Francesco.
Ciao Barbara, grazie a te.
Che tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente dal Festival Africano qui a Milano, e parliamo di due film che sono molto legati a Trento. Uno perché ha come protagonista Alex Bellini, che è Rotta e già avevamo visto l'anno scorso, e l'altro è Beyul, che avevi presentato in versione cortometraggio, adesso è un lungometraggio.
Sì, diciamo che il Beyul nasce dal girato che ho fatto per un corto, che è The Ice Builders, per cui ho fatto molto più girato di quello che poi sarebbe stato, quello che sarebbe finito all'interno del corto, e che poi in realtà è diventato tutt'altro grazie all'incontro con Angelica Pastorella, che è un'antropologa che ha studiato a lungo lo Zanskar, quindi il luogo dove è stato girato The Ice Builders, e ha aggiunto le sue riprese, il suo sguardo, facendolo diventare appunto uno sguardo più completo sulle acque e gli spiriti delle acque, i lu di questa valle. E quindi diciamo che quello che ho visto io era soltanto la punta dell'iceberg di un mondo molto più profondo.
Infatti,
e invece Rotta...
No, se vuoi restiamo su Beyul, visto che ne stiamo già parlando. Tra l'altro entrambi i film trattano l'acqua in qualche modo, però qui appunto tu dicevi eri andato là proprio per vedere come raccolgono l'acqua per sopravvivere, e qui invece lo fai analizzando molto di più anche la gente, la popolazione di quella zona.
Che cosa rappresenta l'acqua per loro, perché questa costruzione diventa ancora più simbolica e ancora più legata a questo luogo.
Quindi ricordiamo che zona è e dove si trova, e poi raccontaci tu il viaggio che hai fatto con l'antropologa.
Allora, diciamo, la valle è la valle dello Zanskar, che è in Ladakh, è una valle, sostanzialmente un Ladakh all'interno del Ladakh, è una piccola valle sull'Himalaya all'interno del Ladakh, che è una regione indiana, quindi nonostante tu sembri Tibet, in realtà siamo nell'India, dai 3.600 metri di altezza ai 4.000, abbiamo girato più o meno a queste altitudini, ed è una valle molto remota, per cui ci vogliono una decina di ore di sterrato in jeep per arrivare partendo da lì. In realtà io ho fatto due spedizioni, che sono quelle per girare poi il corto, ma mi sono molto innamorato di alcuni ritmi e usanze, tradizioni, appunto patrimoni immateriali locali, e nell'incontro con Angelica, che invece è andata per tantissimi anni a fare ricerca sul campo per delle sue ricerche appunto antropologiche, e abbiamo unito tutti i girati e abbiamo scoperto che c'erano delle cose che sostanzialmente nascevano nel mio o si chiudevano nel suo o viceversa, e in aggiunta di questo abbiamo ereditato anche tantissimo girato da delle persone che abbiamo conosciuto lì, quindi da uno sguardo interno, e quindi abbiamo cercato di farlo diventare tutto questo un affresco sfaccettato di tutto ciò che gira attorno all'acqua, sia da un punto di vista di spiriti che da un punto di vista di proprio costruzioni di ghiacciai artificiali.
Tu hai parlato dei ritmi, che sono dei ritmi che forse tornano anche nel film, perché di fatto c'è un po' lo scorrere della quotidianità di chi vive lì e di come vive lì, e poi c'è tutto questo discorso e questo legame con l'acqua.
Sì, diciamo che l'acqua diventa un po' l'orologio e anche, la conoscenza a cui attingere e cui riportare le azioni quotidiane, quindi c'è un dialogo continuo con questi spiriti limiti dell'acqua, che poi in realtà dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, adesso in questo momento parlo più per me che sono meno antropologo e quindi dico posso dire cose più libere, probabilmente questo racconto diventa anche un po' metafora del cambiamento climatico, ma visto attraverso un punto di vista diverso. Quindi sostanzialmente se non ci prendiamo cura di questi spiriti dell'acqua che governano la vita, quindi sono nella natura, sono nelle persone, oltre che ovviamente nell'acqua, si incazzano, per farla breve, e ci creano delle calamità naturali e quindi stravolgono i ritmi quotidiani stani, diciamo. E quindi è una metafora attraverso una leggenda che però è molto efficace oggi.
L'altro film invece, se vogliamo, il tuo è un po' un cinema estremo, si può dire, perché anche raccogliere l'estremismo avventuroso di Alex Bellini, esatto, che questa volta insomma raccontate in rotta il suo viaggio nel 2005 da Genova al Brasile con una barca a remi, ovviamente attrezzata, però insomma stiamo sempre parlando di un viaggio di giorni, mesi in mezzo al mare. Come lo avete costruito?
Sì, allora sono 220 giorni passa in acqua. Con Alex appunto eravamo già qui l'anno scorso a Trento, ma con un film sul ghiacciaio islandese che lui ha percorso in slitta, ma che era di pochi giorni, era una impresa estrema ma di pochi giorni. Qui c'era una dimensione diversa che era quella appunto del tempo, come dici giustamente tu, quindi sono 220 giorni da solo su questa barca che si è attrezzata, ma comunque non puoi camminare fino a un certo punto e sei molto vincolato a uno spazio claustrofobico e devi remare per uscire dal Mediterraneo, andare nell'Atlantico, attraversarlo. E la dimensione è molto più lineare, se vuoi, però anche molto interiore, perché a un certo punto i fantasmi in questo caso sono i suoi, no? E quindi qui abbiamo lavorato, Alex mi ha dato il girato, insomma il riversamento di tutte le mini DV che erano circa 13 ore, in cui la videocamera diventava anche un po' la sua compagna di viaggio e qualcuno con cui parlare, quindi una sorta di confessionale anche. E qui è stata più un'organizzazione per far entrare prima nella barca e poi nella mente di Alex all'interno di un'impresa così estrema e anche in cui la tenuta mentale diventa forse la cosa più importante.
Avete lavorato insieme a tutto il materiale che lui aveva raccolto?
Sì, allora lui mi ha dato tutte le mie DV e mi ha dato tutto quello che pensava di questa avventura che aveva fatto tra l'altro 20 anni fa, quindi c'è anche un tema di tempo che è passato, quindi sguardo sul proprio passato, segnandomi una nota con tutti i momenti che lui si ricordava per sé dall'interno importanti. E poi con Andrea Paganini, che è il montatore, abbiamo lavorato in una direzione abbastanza lineare, nel senso in ordine cronologico, però cercando di privilegiare questa vena che passa dal ok entriamo in barca, ok entriamo nella mente di Alex, ok poi andiamo verso l'arrivo. Quindi questa è stata un po' l'idea registica alla base condivisa, su cui poi ci siamo confrontati sui tagli che abbiamo fatto e sulle prime versioni.
Prima di salutarci, questi film dove si vedranno dopo il Trento Film Festival?
Rotta sarà stasera al Trento Film Festival e Beyul viene proiettato ancora il 2, Beyul sarà al MUDEC il 7 maggio e non sappiamo ancora in che data, ma potrebbe essere un paio di giorni prima all'Arlecchino con Trento che viene a Milano. E poi stiamo lavorando appunto per altre proiezioni in altri festival prima, ma anche con delle mini distribuzioni di vario tipo.
Allora tenete a mente questi due titoli, Rotta e Beyul, il regista è sempre Francesco Clerici. Ti ringrazio. Grazie. E buona continuazione.
Grazie mille, ciao,
ciao. E questo è un momento musicale in Beyul. Invece prima dell'intervista abbiamo ascoltato un momento di Rotta mentre Alex Bellini parlava in uno dei suoi video durante la sua spedizione. Restiamo al Trento Film Festival, parliamo di un altro film, si chiama Pestiferus Lupus e ha anche vinto un premio del Museo Etnografico di Trento.
Exorcizo vos, pestiferos lupus, per Deum Patrem, Omnipotentem, et Iesum Christum, Filium Eius, et Spiritus Sanctum, abis campis, sed ad ea loca transeatis, In quibus nemini nocere possit. Vos maledicem quocunque hieritis, sitis maledicti, deficientes de die in diem, in vos ipsos et decrescentes quatenus reliquie de vobis nullo in loco inveniantur. Qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum perignem.
Pestiferus lupus è il titolo di un film che proprio oggi ha vinto un premio al Museo Etnografico Trentino San Michele. È un film che parla di lupi evidentemente, ma anche di come sfuggire ai lupi. Con noi al telefono Luca Jankovic e Ludovico Serra, registi di questo documentario. Buongiorno, benvenuti a Radio Popolare.
Grazie, buongiorno.
La prima curiosità è dove avete trovato questa storia, perché si svolge a Forno, in una piccola comunità.
Forno in Piemonte, Fumegna. No, la storia è stata trovata perché appunto l'idea era quella di affrontare il discorso, la tematica del ritorno del lupo sulle Alpi e abbiamo iniziato un po' a intervistare, a girovagare per la Val d'Ossola all'inizio, finché non ci è stato detto che un parroco, appunto il parroco di Forno, aveva riesumato questa messa di esorcismo contro il lupo che alla fine aggregava, attirava i pastori anche dalle valli vicine e si ritrovavano in questa chiesa, nella chiesa di Forno, per questa messa di esorcismo. E quindi noi siamo stati attirati da questa cosa e siamo andati lì. Poi il parroco ci ha aperto un po', ci ha accolto in questa comunità, quindi ci ha un po' aperto la strada al documentario.
Stiamo parlando ovviamente di una situazione abbastanza assurda, però molto violenta, perché il lupo lì è una sorta di nemico da cacciare via. Anche violentemente ci sono alcune scene in cui si vede, cioè quella scena pazzesca della signora che urla mentre illumina il lupo che si avvicina al cane, però insomma c'è una sorta di quasi isteria collettiva nei confronti dei lupi. Com'è la situazione?
Diciamo così, noi siamo arrivati lì un po' come osservatori, cercando di non entrare e giudicare né la comunità né quello che stava succedendo. La situazione del lupo è interessante perché sia reale che immateriale, possiamo chiamarla così. Il lupo c'è e il lupo, potrei citare il Don Gaudenzio, che è il prete che noi seguiamo durante tutto il film. Il lupo c'è come il diavolo, ma non si vede. Ed è un po' questo il tema del film, quello di seguire più che il lupo, quello che il lupo, come il lupo trasforma, o meglio come la paura del lupo trasforma le persone, trasforma le comunità. E quindi diciamo questo pastore, questo Don Gaudenzio, riesce attraverso, senza essere strumentale, ma attraverso questa paura a unire una comunità e a creare una comunità. Quindi cioè,
se posso continuare a chi mi intrometto?
Tu sei...
Io sono Ludovico, quello che ha appena parlato.
Ok.
E io sono Luca. Quindi diciamo che effettivamente c'è una reazione, sì, si può chiamare isterica o comunque qualcosa che comporta, al di là della paura, anche della rabbia. Nel documentario un po' si vedono, perché in questa chiesa il prete coglie l'occasione per fare anche un confronto, quindi i pastori esprimono le loro preoccupazioni, diciamo quello che poi hanno sperimentato direttamente con il lupo, e si nota una certa anche, un certo anche rancore, una certa rabbia nei confronti di questa tematica.
No, dicevo che è molto divisiva questa tematica. Ci siamo accorti che è un argomento molto sentito da molti per motivi diversi. Secondo me, allora, da una parte è giusto chiamarla isteria, nel senso che c'è una reazione a qualcosa che non è realmente presente e che si collettivizza questa paura. Dall'altra però c'è da dire che queste comunità vengono lasciate sole. La nostra, come dire, percezione è stata quella di comunità che vengono completamente abbandonate a loro stesse, un po' geograficamente sono, come dire, lontane, ma anche dalle istituzioni abbandonate a dover affrontare un problema con delle soluzioni che, a quanto dicono i nostri intervistati e chi abbiamo seguito, sono soluzioni che non funzionano. E quindi le reti antilupo non riescono a essere messe in alcuni punti della montagna dove loro vanno a fare la transumanza. I pastori, i cani pastori, quindi i cani maremmani, sono dei cani che devono essere, bisogna essere in grado di addestrarli, anche in grado di avere dei cani, non è così facile, perché comunque sono dei cani che hanno tutta una loro personalità, possiamo chiamare così. E quindi non è così facile contrastare questa minaccia, la chiamerei, che vivono così.
Certo, no, c'è un rischio effettivo, c'è un problema effettivo, quello appunto delle bestie che vengono mangiate dai lupi, i raccolti che vengono rovinati dai lupi, il rischio anche per gli esseri umani, per i bambini, no, questo è totalmente realistico. Però ovviamente la reazione a questo è totalmente auto-inventata, auto-organizzata, no? Quando si diceva lupus, homini lupus, è un po', ecco, è quello. È un po' una legge della giungla, perché questa paura si trasforma in odio e quindi in violenza. Voi avete capito, avete anche insomma incontrato la comunità, se ci sono delle soluzioni meno violente?
È una bella domanda. No, al momento non ci sono state delle proposte, diciamo così, costruttive da parte, o almeno noi non le abbiamo, come dire, incontrate delle proposte costruttive. Si parla un po' così come si parla un po' al bar, cioè rinchiudeteli da qualche parte, certo, prendetevene cura. Quindi non c'è effettivamente una proposta da parte dei pastori di una soluzione effettiva.
Sì, è un po' come la questione degli orsi in Trentino, poi alla fine finisce sempre così. Volevo chiedervi una cosa invece sulla realizzazione di questo film, come lo avete girato, cioè insomma se è stato semplice, ma anche poi a livello di scene, appunto ci sono delle scene riprese in modo particolare, mi riferisco a quelle lì della notte e altro, come l'avete costruito?
Il processo del film, diciamo che è iniziato in modo molto diverso da quello che poi il film, come si è realizzato il film. Come accennava Luca, abbiamo fatto tantissima ricerca iniziale, abbiamo intervistato tantissimi pastori, tantissime associazioni, e poi diciamo con il prete abbiamo cambiato completamente film, ci siamo concentrati solo su quella piccola comunità. Come abbiamo realizzato il film?
Diciamo che da un certo punto di vista si è anche realizzato un po' da solo, perché entrando, grazie anche a Don Gaudenzio che ci ha appunto un po' accolto e fatto un po' da tramite con i cittadini di Forno, che altrimenti sarebbero stati più diffidenti, in realtà siamo riusciti poi a prendere contatto, quindi anche la scena nella taverna è stata organizzata in maniera molto, molto semplice, molto facile.
Sì, se posso aggiungere una cosa, è stato quasi, è interessante l'inizio di questo nostro rapporto con la comunità, che è iniziata in questa taverna dove siamo stati giudicati, cioè ci hanno messo seduti di fronte a loro e ci hanno, come dire, interrogati sulle nostre intenzioni, sulla nostra volontà di che cosa volevamo raccontare, e siamo riusciti a far sì che insomma la comunità si fidasse, e penso che dal film si riesca a vedere la naturalezza di questa comunità, che anche davanti alle telecamere non cambia, rimane se stessa.
Sì, perché quello che abbiamo percepito inizialmente era una grande distanza, e noi essendo visti come dei cittadini che arrivavamo lì, c'erano dei sospetti abbastanza forti, quattro dell'incapacità di capire che intenzione avevamo nei loro confronti. E Forno alla fine è un'ora e 40 da Milano, ci metti veramente poco ad arrivarci, però sembra molto molto più lontano, sembra di tornare in un'altra epoca. E niente, no, sì, la difficoltà era quella, però Don Gaudenzio ci ha aiutato moltissimo a metterci in contatto e a superare questa diffidenza iniziale.
Con che motivazione vi hanno premiati?
L'istituto dal MEZ, Museo Etnografico Trentino San Michele, mi ha assegnato all'opera cinematografica iscritta al Film Festival Internazionale Avventura Montagna Esplorazione Città di Trento, che con rigore documentario etnoantropologico meglio sappia rappresentare gli usi e i costumi delle genti di montagna.
Bello, complimenti. Grazie.
Grazie mille.
Luca Jankovic e Ludovico Serra, il film è Pestiferus Lupus. Ciao.
Ciao.
Un brevissimo stacco e torniamo tra pochissimo. Thank you. E rientriamo in questa seconda parte di Chassis, continuiamo a parlare di Trento Film Festival con un film che si chiama Femmine di Elena Guatelli, che tra l'altro ha appena vinto un premio Amelia Decker, e racconta dei movimenti femministi delle donne in alcune frazioni del Trentino. Ma sentiamo il suo racconto. Con noi al telefono Elena Guatelli, regista del documentario Femmine, appena presentato al Trento Film Festival. Ci sarà anche una proiezione il 1 maggio. Benvenuta a Radio Popolare.
Grazie infinite per l'invito.
Guarda, io comincio da dove tu finisci, ossia dal significato di Femmine. Che cosa racchiude questo termine?
Beh, è un termine che viene utilizzato nel nostro dialetto per, diciamo, limitare il campo d'azione delle donne. Una frase tipica è tasi femmina, cioè stai zitta donna, quindi volevo usarlo come titolo proprio per cambiare il significato, riappropriarci di un significato e rompere i pregiudizi che di solito accompagnano le donne nella loro vita quotidiana.
All'inizio del film invece fai una sorta di excursus dal 1946, ossia dal primo voto alle donne, al 2025. E racconti qual è stata l'evoluzione dei diritti delle donne, passando naturalmente dall'abolizione del ius corrigendi, che viene fuori anche nei discorsi delle donne che hai intervistato, poi ovviamente il divorzio, l'aborto, insomma tutti i passaggi, ma sono tanti, alcuni purtroppo un po' dimenticati. Da dove sei partita per raccontare queste storie anche in prima persona tra donne di un'età maggiore rispetto alle donne che le intervistano, ecco?
Infatti, guarda, è importante appunto la parte iniziale per dare una cornice proprio storica, anche per far capire che nonostante la nostra location, diciamo così, anche molto bucolica del Trentino, le montagne, comunque anche da noi sono arrivati non solo gli echi, ma comunque le lotte femministe, e si è sofferto anche appunto questa lotta quotidiana per l'emancipazione, più o meno riuscita, secondo appunto delle storie personali. Mi interessava indagare nella vita delle donne di una certa età, perché penso che si sono persi tanti passaggi e tante storie non sono state mai raccontate, quindi mettere a confronto ragazze che hanno adesso 18-20 anni e con quelle che sono state ragazze, con le donne che sono state ragazze appunto all'inizio, agli albori, diciamo, delle lotte femministe. E il confronto incontro è funzionato molto bene. Naturalmente le donne più anziane, più mature, hanno molto più da raccontare. L'intenzione era quella di scavare, diciamo, in questo passato e di ragionare con loro, no? Come sono state le loro vite in quegli anni, e vedere le ragazze appunto, cioè creare questo ponte di comunicazione tra due generazioni, che secondo me deve mantenersi sempre aperto, altrimenti si perdono dei passaggi fondamentali di conoscenza, anche di consapevolezza di quello che è stato anche fatto.
Le donne che si raccontano, quasi tutte hanno fatto parte di questo movimento, gruppo donne, insomma chi più chi meno, eppure ognuna di loro ha da raccontare un passato abbastanza medievale, verrebbe da dire, poi in tutta Italia era così in certi casi, in certi matrimoni, in certe famiglie. Qual è stata la loro presa di coscienza? Ma ti chiederei anche dove sono, perché si parla di zone del Trentino, di diverse zone del Trentino.
Sì, allora, le riprese le abbiamo fatte a Borgo Valsugana, che è il mio paese, in Bassa Valsugana, e le donne sono della Bassa Valsugana e Tesino, che è una valle ancora più montana rispetto alla Valsugana. La Valsugana, diciamo che è la valle di collegamento tra Trento e Bassano, tra il Trentino e il Veneto. E sì, secondo me comunque c'è stato questo gruppo donne, quindi anche nella ricerca delle donne comunque cercavo delle storie non solo di donne che avevano combattuto e erano appunto coscienti dei gruppi, delle esistenze dei gruppi femministi, e avevano fondato loro stesse un gruppo femminista, ma anche di donne che non erano mai entrate in contatto con diciamo la lotta, tra virgolette, per l'emancipazione. Però nonostante questo ognuna si trova in una situazione e in una ricerca di emancipazione che secondo me non è solo della montagna o di queste zone, ma effettivamente può essere sentita uguale anche a donne che vivono, che hanno vissuto in paesi completamente diversi, non solo in Italia, ad esempio anche la Spagna. penso che quando racconto a mia suocera di questo progetto, lei vede e sente gli stessi desideri, le stesse, ha avuto le stesse sfide nel corso della propria vita. Quindi secondo me, come donne, siamo tutte nella stessa, più o meno nella stessa situazione.
Tornando a questo gruppo nato negli anni 70, questa sorta di movimento femminista, Gruppo Donne, chiaramente vicinissimo a Trento, dove Trento in quegli anni, un po' per la facoltà di sociologia, insomma, comunque da un punto di vista di attivismo, movimentismo, insomma, era molto ricca. Qui stiamo parlando di frazioni, però sembra che sia stato molto molto attivo. Tra l'altro ci sono dei reperti molto interessanti che prendi da Radio Onda Azzurra, da altre radio, Radio Teleround, insomma, e anche immagini, credo, in Super 8 di quegli anni. Anche questo lavoro un po' di documentazione visiva, come lo hai organizzato?
Quella è una parte molto importante, perché il progetto ha una partnership con la Fondazione Museo Storico del Trentino, e anche da loro abbiamo avuto un supporto di formazione per le ragazze, per le intervistatrici, le ragazze più giovani, e anche per me stessa. Quindi è stato fatto da Sara Zanatta, che è ricercatrice al Museo Storico, un percorso, un escursus sulle lotte femministe negli anni 70 proprio a Trento, in Trentino, inserendolo poi nella realtà anche italiana. Elena Tonezzera ha dato una formazione su come si fanno le interviste, e poi Alessia Tuselli del Centro di Studi di Genere dell'Università qua di Trento un escursus proprio sul genere, sull'evoluzione appunto delle lotte femministe da quel punto di vista. Quindi grazie anche a loro, alla Fondazione Museo Storico, abbiamo avuto accesso a materiali d'archivio e le registrazioni audio, cioè Super 8 familiari, quindi da utilizzare in modo, diciamo, creativo, per cercare di riportare, no, anche le spettatrici e gli spettatori a quel momento storico. E poi anche le interviste radio sono state conservate proprio dal gruppo Donne Bassa Valsugana, da Teresa e Bruna, che sono due delle protagoniste.
Questo confronto generazionale che si intuisce anche delle interviste, perché poi ogni tanto le intervistate fanno le domande a chi intervista. A un certo punto c'è una domanda sull'evoluzione o la regressione rispetto ai diritti delle donne attraversando gli anni. Ecco, anche tu che idea ti sei fatta facendo questo lavoro?
Penso che una cosa, appunto, come dicevano le ragazze, no? In quel momento di domanda appunto delle più anziane, dire, insomma, non riesco a inquadrare, no? Per tante donne aver portato avanti delle lotte femministe fondamentali per i diritti fondamentali delle donne, no? Quindi aborto, divorzio, appunto tutte quelle leggi che abbiamo visto nella parte iniziale, si chiedono per cosa lottano le ragazze adesso, no? Qual è il femminismo di oggi? E alla fine per tante è proprio un passaggio di indipendenza economica, di questo gap salariale che preoccupa molto, la sicurezza la sentono tantissimo, cioè una grande differenza della quale si stupiscono, della scioltezza con cui queste donne prima appunto facevano autostop e si muovevano senza dei timori, che invece loro adesso sentono molto molto forti, anche giustamente. Quindi sentono anche più limitato il loro campo d'azione rispetto a quello che era prima per loro, per le donne che potrebbero essere, diciamo, in certo senso magari anche nonne. Io mi trovo nella generazione di mezzo, no? Quindi sono stata un'osservatrice anche privilegiata di questi due modi di vedere la vita adesso delle donne.
Come hai reclutato le ragazze e le donne che parlano?
E questa è un'altra parte, potrebbe essere, infatti avrei dovuto prendere la telecamera fin dall'inizio, perché Teresa D'Aquilio, che fa parte dell'associazione Mosaico, è una donna molto interessante, molto attiva e partecipa a tante attività, quindi ha fatto lei il casting di queste donne e me le proponeva e organizzava a casa sua dei momenti di racconto. Quindi io ho potuto fare una preproduzione molto accurata, perché in questo salottino ci trovavamo a prendere un caffè, a mangiare pasticcini, ridere, racconti, è stato veramente emozionante. Grazie a quello io sono riuscita a immaginare già come strutturare poi le interviste e capire da che parte andare, no? Quindi, e anche creare quel legame di fiducia per questo progetto, perché si mettono a nudo e raccontano cose molto personali, quindi per farlo devi essere sicura che chi riceve e chi prende questo materiale poi avrà rispetto nel riordinarlo, mostrarlo, perché dopo diventa un racconto corale, quindi ci sono storie che hanno più presenza, altre meno, e quindi era importante partire fin da subito con un rapporto di fiducia e direi proprio di affetto. Le ragazze, sempre grazie a Mosaico, l'Istituto Superiore, l'Istituto De Gasperi di Borgo Valsugana, c'erano delle ragazze che erano vicine alla maturità, sono potute andare in classe tale progetto, quattro di loro hanno deciso di farne parte e poi altre quattro universitarie con più esperienza, diciamo, sono entrate anche loro nel progetto e quindi però hanno fatto la formazione insieme.
Grazie a Elena Guatelli, il film si intitola Femmine, è stato appena presentato al Trento Film Festival. Poi dove andrà questo film?
Grazie per la domanda, io spero una distribuzione fitta, non so ancora dare più dettagli, ma spero che questa proiezione al Trento Film Festival sia l'inizio, diciamo, di un lungo percorso.
Grazie.
Grazie mille, grazie.
Ciao.
A voi. Chiudiamo questa lunga pagina di Chassis dedicata al Trento Film Festival e andiamo a parlare di un film che è appena uscito, si chiama L'Oratore. Il regista è Marco Pollini e gli abbiamo chiesto di raccontarci di che cosa tratta questa storia ambientata in Calabria, in un territorio ad alta densità mafiosa, dove alcuni ragazzi cercano di liberarsi da una strada forse in qualche modo già un po' segnata.
Voglio 3.500 indietro. Ora, se qualcuno vuole dire due parole in memoria del nostro fratello Tonino.
L'entusiasmo è l'autentica forza della comunicazione. Avere entusiasmo significa trasmettere all'uditorio la convinzione della validità.
Era un uomo ordinario.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Popolare, sono Marco Pollini, il regista del film L'Oratore. È un piacere essere qui. Il mio film L'Oratore racconta la storia di un ragazzo che attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso le parole, riesce a cambiare radicalmente la sua vita. È un film a cui tengo molto perché è nato da una storia anche personale ed è un film che tratta dei temi per me importanti e penso che sia anche un possibile insegnamento per i ragazzi, per il fatto di rialzarsi sempre e cercare di reinventarsi la propria vita e reinventarsi anche delle situazioni che possono portarti avanti, e il famoso punto di svolta, no? Che c'è spesso nei film, può succedere assolutamente anche nella vita. È un film che ho girato interamente in Calabria, in splendide location tra cui Badolato, Soverato, Cosenza, la bellissima Cosenza Vecchia. È stato un piacere girarlo in Calabria perché ho vissuto veramente per alcuni mesi lì e ho conosciuto tanti attori, tante maestranze che sono riuscite assieme a me a realizzare il film. È importante anche la connessione con il territorio, perché abbiamo collaborato con tantissime realtà del territorio. Ho trovato degli attori molto interessanti, tra cui Manuel Nucera, Sofia Fici, Saverio Malara, Paola Rubino, Paola Lavini, che sono quasi tutti calabresi e che ho conosciuto anche durante i casting, perché il protagonista è stato scelto per caso durante i casting. È un film che tratta anche in maniera diversa la mafia, la camorra. Una giornalista di Napoli l'ha definito anti-Gomorra perché effettivamente è una storia positiva, è una storia dove un ragazzo senza nulla riesce comunque a cambiare la sua situazione, anche se lo vorrebbero incastrare in dei giri strani. Lui per sua natura non riesce a fare cose brutte, lui deve vivere di arte, vivere di musica, vivere di esperienze positive, lottare per questo contro tutto e tutti, anche contro la sua famiglia, sua madre che non crede in lui. Per cui vi invito veramente ad andarlo a vedere al cinema. È una storia entusiasmante, interessante, una bellissima fotografia, la splendida Calabria, bravi attori, abbiamo fatto anche un montaggio interessante e moderno. Vi aspetto al cinema. Ciao da Marco Pollini, L'Oratore.
Beh, e questo è il film che vi abbiamo fatto presentare dallo stesso regista, ovviamente con un grande entusiasmo autoriferito, ma è così, comunque L'Oratore è al cinema, come avete sentito i temi sono importanti e quindi il consiglio è che se questo tema vi interessa di andarlo a vedere. Questa è Chassis, vi ricordo come andare ad ascoltare la prima parte o tutta la puntata sul sito di Radio Popolare, mettete Chassis, comunque cercate Chassis in trasmissioni, le trovate tutte, oppure seguite anche su Instagram Barb Sorrentini. E chiudiamo questa puntata parlando del Bellaria Film Festival 44esima edizione con la direttrice artistica Daniela Persico. Parliamo del Bellaria Film Festival con Daniela Persico, direttrice artistica di questo festival che è arrivato alla 44esima edizione. Buongiorno Daniela.
Buongiorno.
A Bellaria dal 6 maggio fino all'11. E dunque, senti questo battito con il punto di domanda, è il claim di questa edizione. Che cosa significa?
Sì, quest'anno ogni anno diamo un claim all'edizione del festival e quest'anno abbiamo pensato che di fronte alla situazione drammatica che stiamo vivendo, un po' la risposta che tanti registi stavano offrendo era quella di ripensare al ruolo dell'intellettuale, dell'artista nella società e ritornare a una comunità umana molto forte che si stringe insomma attorno a tante tematiche di trasformazione dei nostri tempi. C'è un film che rappresenta molto bene questa edizione che è il film My Wife Cries di Angela Schanelec, che è un film che è stato presentato alla Berlinale e che parte proprio da un conflitto di coppia per in realtà andare ad analizzare come la possibilità di una nuova vita possa affacciarsi nel mondo contemporaneo. Ma questa tematica risuona in tantissimi film che abbiamo nell'edizione, da appunto il premio che abbiamo deciso di dare alla coppia di autori Tizzakov e Rainer Frimmel, che hanno sempre lavorato tra Austria e Italia e da sempre fanno un cinema molto con dei mezzi molto leggeri, ma molto legato a delle comunità, tra cui una comunità circense, e che tornano con un film che invece ci parla di un anziano cantante, di un anziano musicista jazz a Vienna, che insomma è l'ultimo ormai abitante di una vecchia Vienna storica che si sta sempre più vendendo solo per i turisti, come in qualche modo anche l'arte che lui pratica. Ha un film altrettanto importante che viene sempre dalla Berlinale, che è Rose, un film che ci parla di una donna soldato nel 1500 che torna al suo villaggio da guerriero glorioso, ma quando il villaggio si rende conto che è una donna la persona che sta celebrando e non un uomo, inizieranno così problemi.
Daniela, come sempre c'è il concorso Casa Rossa, sia italiano che internazionale, poi il concorso Gabbiano. Che cosa avete inserito in queste sezioni?
Il concorso Casa Rossa, che dall'anno scorso è sdoppiato, è il concorso diciamo storico del festival, che è sempre stato dedicato alle migliori opere prime e seconde italiane. Quest'anno comunque è sempre più difficile fare primi film in Italia, e quindi quest'anno abbiamo allargato il concorso a sia opere di finzione sia opere documentarie. Il concorso ha un corrispettivo internazionale, quindi ci saranno insomma 5 titoli internazionali, da opere più narrative ad opere più sperimentali, fino poi ad aprirsi invece al concorso Gabbiano, che è il concorso dedicato ai film indipendenti, e anche qui rappresentati da veramente una varietà di forme, da per esempio The Lunch di Vassallo, un film su Trump, sugli elettori di Trump in America, quindi un documentario d'osservazione che segue proprio il momento delle elezioni di Trump, a film molto più raffinati come End of Battle, un film in bianco e nero che ci porta in Sri Lanka a seguire le vicende di una donna che si sogna attrice, fino a film di finzione come L'operaio di Tommaso Donati, un film che rilegge Walter grazie anche a degli straordinari interpreti tra cui Sabine Timoteo, a delle opere sperimentali come Oggetto d'enigma di Chiara Caterina, un film sperimentale in bianco e nero che è stato presentato all'ultimo festival di Rotterdam. Quindi il Gabbiano riassume veramente una grande pluralità di forme e anche una vitalità del cinema indipendente italiano.
Poi naturalmente tutti i film li trovate sul sito bellariafilmfestival.org. C'è anche una sezione di masterclass and talk molto ricca, insomma, con degli ospiti molto interessanti. Vuoi riassumerci anche questo?
Beh sì, siamo felici di avere soprattutto la giornata di domenica, una giornata molto forte, perché ci saranno due incontri di natura molto differente tra di loro. Da una parte una tavola rotonda con tre nomi importanti del cinema italiano contemporaneo, Saverio Costanzo, Emanuele Crialese e Francesco Munzi, che parleranno in dialogo con Dario Zonta rispetto proprio a quelli che sono stati i loro inizi e l'importanza anche di un respiro europeo all'interno del cinema italiano. E dall'altra parte avremo un incontro con Romeo Castellucci, che quest'anno è visiting director del festival, e Gaspar Noè, il regista franco-argentino che con i suoi film ha sempre insomma provocato gli spettatori e affrontato e rotto anche vari tabù del cinema. Queste due masterclass, che un po' chiudono il festival, rispettano quelli che sono due filoni all'interno degli incontri mattutini del Bellaria Film Festival, perché a Bellaria in questi giorni si riuniranno tantissimi giovani professionisti, ma anche grandi professionisti del cinema italiano, e quindi le mattinate sono sempre dedicate a dei momenti di incontro, di scambio, di presa di parola. Quest'anno sono appunto delineati su due diversi focus: da una parte degli incontri più mirati proprio alle pratiche del cinema e dall'altra parte degli incontri che invece illuminano, diciamo, la contemporaneità attraverso le parole di alcuni registi e autori. Mi piace insomma dire che proprio queste mattinate apriranno con una conversazione tra l'artista Yuri Ancarani e la regista Adele Tulli su delle questioni di genere, rappresentazione del genere, e Yuri Ancarani ha preparato per il festival un'installazione che proprio rilegge in un ribaltamento di genere quello che è un ballo con la frusta tradizionale romagnolo, e questa installazione è stata preparata per un momento forte, perché quest'anno si riaprirà un cinema sulla spiaggia dei primi del Novecento di epoca Liberty, che da quasi 50 anni era chiuso a Bellaria e è stato ristrutturato dall'associazione Approdi che organizza il festival, e quindi sarà insomma la terza sala del festival, ma soprattutto sarà una location speciale per tanti eventi.
Grazie Daniela Persico, Bellaria Film Festival, quindi dal 6 al 10 di maggio a Bellaria, naturalmente 44esima edizione, e insomma buon lavoro. Ciao.
Grazie, ciao.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, ci salutiamo con Madonna, la canzone è Vogue, ancora così visto che abbiamo parlato in apertura del Diavolo Veste Prada 2, vi auguro una buona domenica, un buon sabato pomeriggio, anche visto che c'è ancora un bel pezzo di sabato, quindi volendo anche per andare al cinema, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, ciao!